Rapidi organizzati, i Black Bloc come camaleonti si sono neri, dalla testa ai piedi, scarpe da corsa, passamontagna. Bastoni di bambù, maschere, antigas, caschi, non cantano slogan, non hanno bandiere, l'unica che seguono è quella dei Notav.
Ce l'ho io, mica te o no? Ce l'ho io, mica te o no?
Cosa succede? Cosa succede?
Comunicazioni immediate, si parla in rete costantemente, c'è una regia, un coordinamento. Ogni cellula devasta, peggio distrugge tutto ciò che incontra, altrimenti lo incendia.
Questa è Milano, ma la vicenda che vogliamo narrarvi potrebbe essere accaduta in una qualsiasi altra grande città, di un qualsiasi altro paese, di un qualsiasi altro continente. E questo è l'ambiente, un agglomerato di gente allo stesso tempo preoccupata e serena, sorridente e triste, fredda e appassionata.
Il mondo è tutto ciò che accade.
Cadere della pioggia, il sorridere di un volto, il tagliare di un coltello, l'incepparsi di un macinino, il bruciare di un compressore, il nascere di un bambino, il parlare di un caffè, l'infrangersi delle vetrine, il volare di un'ape, il battere di un martello, lo squittir di un topolino, l'abbaiare di un cane, il battere di un cuore, il fermentare di una birra, lo strisciare di una lumaca.
Un'evidenza si manifesta di luce propria, come lo schiudersi di un mondo, di un amore, di una cesura nella temporalità. Un'irruzione indubitabile nel suo accadere, ma che, al contempo, custodisce dentro di sé il suo segreto. Tale è l'evento. Un'evidenza paradossale, dunque, che per essere sentita, compresa o pensata, richiede una peculiare forma di internità, in cui le tacite intese valgono più dell'enunciazione effettiva, in cui l'esserci non è tanto una determinazione spazio-temporale, ma piuttosto una tensione condivisa dell'anima e dei corpi, in cui il divenire e le complicità hanno il sopravvento su qualsivoglia separatezza e identità. Un'evidenza paradossale, giacché, allo stesso tempo, non ha bisogno di essere detta e tuttavia spinge testardamente verso la parola. Come l'amore, un segreto condiviso in cui inutili sono le parole, benché non possa non esprimersi ripetutamente in tutto ciò che si dice. Propriamente è lui, l'evento, che si dice.
Il girare di una ruota, il roteare delle palle, il colare della bava, l'eruttare di un vulcano.
In ultima analisi, l'evidenza dell'evento appartiene alla sfera del che te lo dico a fare.
Ti posso chiedere una cosa?
Avanti.
Cos'è che te lo dico a fare? Che vuol dire?
Che te lo dico a fare significa... Se tu sei d'accordo con qualcuno, no? Ti fai Rachel Welch, è proprio un gran bel pezzo di figa, che te lo dico a fare. Invece, se non sei d'accordo che una Lincoln è meglio di una Cadillac, che te lo dico a fare, no? Oppure, se una cosa secondo te è buona, ma tanto buona, minchia sti peperoni, che te lo dica a fare? Ma può anche voler dire va al diavolo, tipo, uno fa l'altro. E il Bubbi dice che è il cazzo piccolo, e Bubbi, che te lo dica a fare?
Che te lo dica a fare? Bubbi, che te lo dica a fare?
E a volte non significa niente, solamente che te lo dica a fare.
Interessante, grazie della spiegazione, ho capito.
Goodbye, stranger. It's been nice. Hope you find your favorite.
proprio per il suo essere un'evidenza, l'evento è oggetto di un gigantesco apparato di scongiura. Tutto congiura in questa direzione. Organizzazione dei tempi e degli spazi individuali e collettivi, analisi e sintesi dei flussi, psicologia applicata e sociologia d'accatto, cibernetica molecolare e rincoglionimento di massa. E quando, ciononostante, si produce, l'evento diviene oggetto di una neutralizzazione a posteriori, nella quale si inventano soggetti, negandone il carattere impersonale, si distribuiscono responsabilità, confondendo ad arte le condizioni di quanto accade con pianificazioni più o meno diaboliche, e si produce una narrazione tanto falsificante quanto inconsistente.
Assalti con una regia unica. Addestrati in Val di Susa, mazze e bombe carta nascoste lungo il percorso, così hanno preparato l'attacco. C'erano almeno due blocchi violenti organizzati alla manifestazione degli indignati a Roma. Uno era all'interno del corteo, l'altro appuntato direttamente su Piazza San Giovanni, forse con l'obiettivo di impedire il comizio finale. In realtà si sono ricompattati a metà pomeriggio e sono andati all'assalto delle forze dell'ordine, riuscendo a prevalere. Il giorno dopo le devastazioni e i saccheggi, gli investigatori della Digos e dei Ross disegnano una prima ricostruzione di quanto avvenuto in piazza. Ed emerge un dato nuovo. Le frange estremiste sono composte per la maggior parte da giovani, anche minorenni. La media ha tra i 17 e i 25 anni. Molti di loro si sono addestrati e allenati schierandosi con i NOTAV nei boschi della Val di Susa. Per comunicare usano soprattutto il web. Nel rapporto già trasmesso alla magistratura si parla di elementi appartenenti all'area anarco-insurrezionalista. Lungo il percorso sono sistemate buste di plastica bianche. Segnalano i punti dove si trova il resto del materiale da utilizzare negli scontri e per sfasciare bancomat e vetrine. Le hanno messe sui pali già divelti, vicino a piccoli mucchi di sanpietrini occultati da altre buste, sui portoni di alcuni palazzi dove hanno nascosto mazze e bombe carta. Ed è proprio questa circostanza ad alimentare nei responsabili della sicurezza la convinzione che dietro la strategia di assalto ci sia una precisa regia, una tattica studiata dai più anziani che da tempo avrebbero pianificato di infiltrarsi nel corteo degli indignati per far fallire il progetto di una manifestazione pacifica. Fiorenza Sarzanini, Corriere della Sera, lunedì 17 ottobre 2011.
Milano dopo gli ultimi bombardamenti terroristici. Ogni italiano, osservando lo strazio compiuto nel vivo e nobile cuore della città ambrosiana, sentirà che qualcosa di suo è stato distrutto o ferito.
Non c'è città al mondo che abbia un amore così a volte segreto, ma così forte per se stessa come ha Milano.
Allora prendo un cazzo di spugna e pulisca!
Milano, Milano, Milano!
Vai a lavorare, tieni, vai a lavorare!
Non lo so chi è!
Tieni la spugna, vai a lavorare! 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 Vai a lavorare!
Civile ed accogliente! Per questo è in piazza tutta questa gente!
Nel tentativo di scongiurare l'evento, poi, si inventa un mondo che non c'è. Con la balzana idea di poter ancora partecipare e appartenere a una città, di fatto sempre più crudele, che espelle tutto quanto non le appartiene per consegnarsi a chi, le mani sulla città, le mette con antica e sempre rinnovata presa.
Spugnette e pugnette si potrebbe sintetizzare, indignazione e gregarismo democratico, un gregge di ciula in difesa di ciò che ancora illude di essere vivi, la proprietà. E non la mia proprietà, ma la proprietà punto, il suo concetto. È così che magicamente una banca, un'auto di lusso, il muro di un palazzo diventano cosa pubblica.
Ne patusce alla merchandise, d'altra parte, è antico monito, valido però solo per quei molti destinati a mirare l'esposizione universale della merce esclusivamente dal di qua della vetrina.
Ma soprattutto, con insospettata profondità quanto involontaria obliquità, si evoca il monito biblico «Nessuno tocchi Caino», tradendo così la diffusa consapevolezza del fatto che Milano è letale. All God's children need travel and shoes. Drive your problems from here. All good people read good books. Now your conscience is clear. I hear you talk, girl. Now your conscience is clear.
Dall'altro lato c'è chi intende, ma non può accettare ciò che intende. Perché quanto accade scompagina molte certezze in un processo che appare come il comico o il perturbante, ma a rovescio. Infatti qui non è il meccanico a sovrapporsi sul vivente, ma piuttosto il contrario, un eccesso di vita che spazza via come una folata di vento i moduli precompilati dell'esistenza. Inutile atteggiare lo scandalo per supposte dissociazioni o capziosi distinguo. Non sono costoro a prendere le distanze. È la distanza che li prende e se li porta via. More than twist in my sobriety.
More than twist in my sobriety. Non si possono controllare venti e piogge. A volte lo stacco tra un immaginario a lungo nutrito e la nettezza di quanto accade si manifesta come una violenta pioggia che si scarica su una pietra rovente. Il calore svapora con tanto di fumata nera, lasciando raggelati. Come le monache chiuse nel loro monastero pian piano si contagiano di visionaria follia, tutto un mondo chiuso in se stesso si pietrifica di fronte all'eco del suo silenzio. Desideri, paure, aspettative confondono le prospettive. Talvolta, a schiantarsi, sono anche le vetrine dell'immaginario.
Ed è qui che nasce, prende forma, ingigantisce, esplode il dramma che trascina i protagonisti in un clima di ossessionante tensione.
Ciò che accade, il fatto, è il sussistere di stati di cose.
La goccia e la foglia, la sorpresa e il sorriso, la lama e la lotta, la disfunzione e il brontolio, il parto e la morte, la tazzina e la parola, il battere e il martello, l'ape e il suo fiore, la chiave e la toppa, il topo e la topa.
Il sussistere di stati di cose non è il frutto di un'addizione, ma il nesso, il rapporto, l'intrico di relazioni, il come dello star delle cose. Quanto accade si situa pertanto in quel tra che dispone una differenza tra uno e l'altro, tra il prima e il poi, tra il piccolo e il grande. Una transizione, una trasformazione, una trasmutazione.
L'arte della fuga non nomina solo la nobile arte dell'evasione o di farsi uccel di bosco quando opportuno, ma anche una forma logico-melodica, quella del contrappunto, in cui serie indipendenti si intersecano, si riprendono, si avviluppano, componendo una trama di fraseggi.
Già, ma come stanno le cose? Stanno così e cosà, così o cosà. Ma propriamente non stanno. Stanno per come divengono nell'accadere, per come vi si intrecciano, ma anche per come vengono poste dal pensiero. Di qui l'importanza non solo della congiunzione, così e cosà, ma anche della disgiunzione, o così o cosà. In questo senso, noi ci facciamo un'immagine dei fatti, un'immagine che, a sua volta, è un fatto, un rapporto, un elemento contrappuntistico del mondo.
Il topo e la topa, il cane e l'osso, il cuore e l'amore, la birra e la pizza, la lattuga e la lumaca, la ruota e il pistola, le palle e dupalle, la bava e il Beccaris, il mare e il vulcano.
l'immagine logica dei fatti è il pensiero.
Che cosa c'è dietro le mie parole quando dico quest'ananas è molto gradevole?
Un pensiero, professore.
Capisco. E quale pensiero c'è dietro le parole quest'ananas è molto gradevole?
Quest'ananas è molto gradevole.
Sentimi, noi immaginiamo il significato di quanto diciamo come cosa strana, misteriosa, nascosta alla vista. Ma niente è nascosto. Ogni cosa è sotto i nostri occhi.
Per lo più, si crede che il pensiero sia qualcosa che accade nella testa, col che si intende nel cervello, secondo la versione materialista, o nella mente, secondo la versione spiritualista. In tal modo, più o meno inconsapevolmente, ci si trova a navigare in un mare di paradossi che solo un Dio può risolvere. Concepire il pensiero come nesso interno alle cose stesse, come il loro proiettarsi vicendevole e contrappuntistico nella configurazione del possibile, è pertanto operazione che richiede uno stravolgimento profondo del linguaggio, della vita e del pensiero stesso. Il pensiero non si configura come il medio che connette un evento al suo significato, bensì come una trasmissione interna all'accadere delle cose.
Di conseguenza, l'affermazione «noi ci facciamo un'immagine dei fatti» può significare solo «noi siamo un fatto tra i fatti, un nodo nel groviglio del mondo». Per questo motivo, inoltre, il pensiero non costituisce luogo o cosa comune universale. Certo, è terreno di comunanza, condivisione, complicità, ma in una determinata collocazione prospettica rispetto a ciò che accade. La comunanza nel pensiero e la complicità nell'evento sono una e una sola cosa.
Un simile capovolgimento dell'immagine del pensiero costituisce a ben vedere la via di liberazione dal più pesante fardello della metafisica occidentale, la quale, è bene ricordarlo, rappresenta il discorso fondativo del dominio. Il fardello dell'identità, che trovando garanzia nella permanenza incontaminata di una sostanza uguale a se stessa, si pone di principio come negazione discorsiva del divenire e della relazione.
Il pensiero è la proposizione munita di senso.
Se un leone potesse parlare, noi non potremmo capire quello che dice.
Signori, è quello che facciamo e quello che siamo che dà significato alle nostre parole. Io non posso capire il linguaggio di un leone perché non conosco il suo mondo. Come posso conoscere il mondo che abita un leone?
Profluvio di parole, immenso chiacchiericcio, garrula frenesia dell'opinare, compulsivo bisogno del commento, affannosa rincorsa del corsivo, arzigogolamento nella forma dell'Elzevir, omnicomprensività del non solo ma anche, precisazione ossessiva del punto di vista, dell'ognuno secondo le sue specificità, ognuno secondo le sue differenze, ingiunzione a portare i propri contenuti, esaltazione della conformità a un programma, a un progetto, a una progettualità.
È essenziale distinguere la dimensione del senso da quella della correttezza e della verità. Una proposizione sensata propriamente non designa uno stato di cose, un fatto, ma piuttosto lo esprime. In altri termini, una proposizione è munita di senso allorché sta in un rapporto di intimità con l'evento stesso. È questa forma logica ciò che propriamente non si può dire, ciò che allude alla forma e al contenuto del segreto, esibendolo in quanto segreto.
L'evento, in quanto interruzione della normalità, dovrebbe rompere anche con quell'incongruenza tra fatti e parole, ovvero con quel parlare a vuoto che accomuna da un lato le informative sbirresche, giornalistiche e infine tribunalizie, e dall'altro i dispacci militanti, comunicati già da sempre scritti, cui basta cambiare data e luogo di riferimento affinché risultino più aggiornati.
È possibile discuterne a cena domani sera? No, domani sera o un'altra sera sono libero per i prossimi 6 anni.
Ah, io ho lezione di yoga domani sera, non posso mancare.
Oh, yoga, amo lo yoga.
Dice davvero? Lo yoga è una delle mie grandi passioni.
Io amo le filosofie orientali. Sono metafisiche.
Metafisiche?
Pleonastiche.
Sì.
E pratiche abortive.
Ah, lo so che cosa intende dire.
Grazie.
Ha mai letto Li Ching?
No, io Li Ching vero e proprio no, ma io ho spulciato un po' il Kierkegaard.
Oh, danese, naturalmente.
Sì. Sarebbe lui il primo ad ammetterlo.
Già.
Se inesorabilmente la domanda che cosa accade ci sbatte in faccia un eterno presente, claustrofobico e insensato, l'interruzione della normalità crea una polarizzazione di senso che si rivolge contemporaneamente alla vigilia e all'indomani, al più e al meno, allo smisurato e al non abbastanza, in breve alle condizioni e alle conseguenze dell'amore. Le domande che cos'è successo e che cosa sta per accadere alludono in maniera ancora inadeguata alla sua evidenza. In questa polarizzazione il prossimo e il remoto, siano essi rivolti al passato o al futuro, si congedano dalla dimensione quantitativa del tanto tempo e del tanto distante per assumere le sfumature squisitamente qualitative del così e del come. Qui gli appuntamenti si stringono tra generazioni anagraficamente incompossibili e latitudini geografiche scolasticamente separate. Il prodursi dell'evento non appartiene a necessità e causalità meccaniche, iscrivendosi piuttosto in un'altra logica, quella del possibile. Già, il possibile, questo illustre sconosciuto, da sempre sottomesso al realismo di un servo rassegnato o al più nostalgico, ovvero paralizzato nel fatalismo di un'attesa infinitamente dilazionata, o infine squalificato alla stregua di sollazzo infantile da ingenuo sognatore. Se c'è un tratto disperato che caratterizza il presente, esso risiede proprio nell'assenza del possibile.
Di fronte a uno svenimento, la gente grida dell'acqua, dell'acqua di Colonia, delle gocce di Hoffman. Ma per il disperato si grida del possibile, lo si potrà salvare solo con del possibile. Un possibile. E il nostro disperato riprende fiato, si rianima, giacché senza possibilità, per così dire, non si respira.
Il possibile è in realtà il contenuto del segreto. E ora possiamo gettar via la scala con cui siamo saliti fin qui.
Hello darkness, my old friend. I've come to talk with you again. Because a vision softly creeping left its seeds while I was sleeping. And the vision that was planted in my brain still remains within the sound of silence.
Su ciò di cui non si può parlare, bisogna tacere.
The sound of silence. And in the naked light I saw 10,000 people, maybe more. People talking without speaking, people hearing without listening, people writing songs that voices never shared. No one did.
È stato magistrale. È stato orrendo.
Non lo so.
Mi ha fatto sentire un vegetale.
Com'è possibile? Non si sente niente ad essere un vegetale.